Nel presentare l'ospite che arriva ci sarebbe da scorrere il classico curriculum lungo così. Pastore, teologo valdese, insegnamenti in tante università, saggistica, collaborazione a trasmissioni televisive come Uomini e Profeti di Gabriella Caramore, che è stata nostra ospite l'anno scorso. Ma la cosa che, con cui mi piace salutarlo e invitarlo qui sul palco è pensare che questa che è stata una delle più straordinarie lezioni di teologia che siano mai state fatte, i 10 comandamenti di Benigni. Benigni, per farla, si è ispirata a un libro che si intitola Le 10 parole di Dio e che ha scritto il professor Paolo Ricca. Benigni si è ispirato anche ad altri libri, ad altri autori, però so che con lei è stato un legame speciale, che vi siete incontrati. Ma prima di ascoltarla mi piacerebbe che ci dicesse qualcosa su questo.
Sì, è successo così che questo libro era esaurito e Benigni voleva leggerlo, perché vi dirò che per fare questa trasmissione si è molto documentato, ha molto studiato, non c'era nulla di improvvisato, anche se sembra sempre che improvvisi tutto, era tutto preparato. Allora voleva leggere questo libro che, essendo esaurito, non c'era più in libreria, non era in circolazione. Allora mi ha fatto telefonare dal suo amico Franco Marco Aldi, che è l'altro autore di queste trasmissioni sui 10 comandamenti. Mi ha fatto telefonare per chiedermi se io per caso avevo ancora una copia di questo libro. Io ce l'avevo, gliel'ho data, non me l'ha ancora restituita. Però, no, perché mi ha detto che ha fatto tanti appunti, eccetera, eccetera. Insomma, da questo episodio è nata un'amicizia, devo dire. Lui è venuto da me e io mi sono stupito di vedere con quanta intensità nello sguardo ascoltavo quelle poche cose che gli dicevo, insomma quello che credevo di dover dire dei 10 comandamenti. Ascoltava con una fame, a proposito di fame, veramente impressionante, e prendeva appunti. E poi ci siamo visti, e allora vi racconto soltanto questo episodio, ci sarebbe da fare un'intera puntata. Allora io a un certo punto, prima delle trasmissioni, l'ho invitato a cena. Lui è venuto con la moglie Nicoletta, che è tutto il contrario di lui, e quindi vanno d'accordo. E con questo amico Franco Marco Aldi, con la sua compagna. E come io sono solito fare all'inizio del pranzo, della cena, faccio una breve lettura biblica, un salmo, una parola, insomma qualche cosa, un piccolo commento e una preghiera. Prima chiedo se sono d'accordo, se gli ospiti sono d'accordo, che non voglio imporre nulla, ma di solito sono sempre d'accordo, non possono dire. Allora ho fatto questa preghiera e, senza che ci avessi pensato prima, a essere sincero, ma mi è venuto lì per lì, siccome era pochi giorni prima della prima di queste due trasmissioni, mi è venuto di chiedere a Dio di benedire queste trasmissioni. Appena ho detto Amen, per dire che era conclusa la preghiera, Benigni mi dice, perché ci si dà del tu con lui, è impossibile dare del lei. È la prima volta nella mia vita che qualcuno chiede la benedizione di Dio su qualcosa che faccio io. E io credo che questa benedizione c'è stata, perché effettivamente è stato una autentica evangelizzazione come nessuna chiesa è mai riuscita a fare nel nostro paese. Sì. Dunque io ringrazio per l'invito, anche perché per me è la prima occasione di conoscere questo luogo di incontro e di fraternità, di cui non immaginavo le proporzioni che invece constato adesso, e non immaginavo neppure la ispirazione che ho creduto di capire essere quella di raccogliere tutti coloro che per un motivo o un altro nella loro vita stanno vivendo un momento difficile, un momento, come si dice, di crisi. E quindi aver creato uno spazio in cui uomini e donne in crisi, lo siamo tutti in un certo senso, aver creato uno spazio in cui questo tema viene trattato, viene affrontato, è veramente una grande cosa, è veramente una cosa unica forse, e quindi spiega anche perché ci sia un riscontro così ampio come possiamo constatare. Ma io devo trattare adesso il tema. Io vi assicuro che nella mia vita ho anche parlato innumerevoli volte, non so più quante, ma mai mi è stato proposto un tema come questo. E è un tema nello stesso tempo affascinante e un po' paralizzante, nel senso che non si sa bene da dove cominciare. Ecco. Allora, dopo aver a lungo cercato un punto di partenza, perché quando tu devi trattare un tema devi partire, poi una volta che sei partito di solito vai avanti, ma la difficoltà qualche volta è proprio di trovare questo punto di partenza. Non lo trovavo, e allora ho pensato di risolvere l'impasse nella quale mi trovavo dicendovi che cosa questo tema, a che cosa questo tema è stato associato nella mia mente quando ho riflettuto. Non è lo svolgimento del tema, è il tentativo di lumeggiare il tema, sono due cose diverse. Allora, le tre associazioni che questo tema ha suscitato in me sono queste. La prima è il bacio di Gesù al grande inquisitore nella celebre leggenda del grande inquisitore di Dostoevskij. Il secondo è il bacio di Francesco d'Assisi al lebbroso. E il terzo è il commento che un certo Bernardo di Chiaravalle, mistico dell'undicesimo secolo, ha fatto all'inizio, all'incipit del Cantico dei Cantici, che come sapete è «Mi baci egli dei baci della sua bocca». Come Bernardo di Chiaravalle ha commentato questo verso biblico. Ecco, questi sono le tre associazioni che il tema ha suscitato in me. Allora, il primo è questo bacio impressionante, incredibile, impossibile di Gesù nella leggenda del grande inquisitore, che voi sicuramente conoscete. Comunque la riassumo in poche parole: nella Siviglia, siamo in Spagna, nella Siviglia del 600, il grande inquisitore sta celebrando tutta una serie di processi contro gli eretici, che si concludono sistematicamente con dei roghi, e a un certo punto improvvisamente ritorna Gesù e comincia a guarire un malato, a risuscitare un bambino, a compiere dei miracoli. La gente lo riconosce, lo segue, è felice, dice: è lui, è lui, è lui. E Gesù, diciamo, raccoglie il consenso, l'adesione di tutta la folla. In quel momento esce dal suo palazzo il grande inquisitore, vede la scena, capisce immediatamente il pericolo che egli sta correndo, cioè che la gente cominci a seguire Gesù, ad ascoltare Gesù, invece che a seguire, a ubbidire, ad ascoltare lui. E dice alle guardie: arrestatelo. Lo fa arrestare e lo fa portare nella prigione del palazzo dell'Inquisizione. Nella notte, da solo, va a visitare il prigioniero. E qui comincia la parte centrale di questa leggenda, che è raccontata da Ivan Karamazov, e il discorso che l'inquisitore fa a Gesù sostanzialmente è questo: tu hai voluto, cioè tu hai sbagliato tutto, perché hai voluto portare agli uomini la libertà. Ma la libertà è un un fardello che gli uomini non possono e non vogliono sopportare, e noi l'abbiamo capito e abbiamo liberato gli uomini da questo fardello, abbiamo corretto la tua impresa e l'abbiamo sostituita con queste tre cose: il miracolo, il mistero e l'autorità. Con queste tre cose noi abbiamo assoggettato il popolo, lo abbiamo liberato dal fardello della libertà e lo abbiamo reso felice, perché è soltanto nella rinuncia alla libertà, che è un peso insopportabile, è soltanto nella rinuncia alla libertà che l'uomo può essere felice. Quindi noi abbiamo realizzato il sogno delle beatitudini, il sogno della felicità, quello che tu volevi fare, volevi portare la felicità, ma tu la volevi portare rendendo gli uomini liberi, e non sapevi che l'unico modo per cui gli uomini possono essere liberi è di togliere a loro il peso della libertà. Questo grosso modo naturalmente è il discorso, un fiume di parole, di ragionamenti che fa, e Gesù tace tanto che a un certo punto l'inquisitore gli dice: ma perché non parli? Perché continui a guardarmi con quello sguardo calmo e penetrante? Perché non protesti? Perché non reagisci? Perché non contesti quello che io sto dicendo? Perché non ti difendi? E Gesù tace. A un certo punto si avvicina, e vi devo leggere le parole di Dostoevskij, si avvicina e dolcemente bacia le sue labbra esangui di novantenne, aveva 90 anni, e dolcemente bacia le labbra esangui di novantenne. Il vecchio sussulta. Qualcosa ha vibrato agli angoli delle sue labbra. E che cosa fa? Va verso la porta, la apre e dice al prigioniero: vattene e non tornare più, non tornare affatto, mai più, mai più. E lo lasci andare per le vie oscure della città. Il prigioniero se ne va. Poche pagine prima, alla fine del suo discorso, l'inquisitore aveva detto: ti brucerò perché sei venuto a disturbarci. Se c'è qualcuno che più di chiunque altro ha meritato il nostro rogo, quello sei tu. Domani ti farò bruciare. Così aveva detto prima del bacio, ma dopo il bacio apre la porta del carcere e lo lascia andare. Perché questo cambiamento da una sentenza di morte alla decisione di liberare il prigioniero? Nessuno lo dice, anche, non l'inquisitore naturalmente, non Dostoevsky, non Ivan Karamazov, ma forse potrebbe essere stato proprio quel bacio. Forse il primo bacio della sua vita. Certamente il primo bacio della sua vita di inquisitore. Nessuna parola, nessun ragionamento, nessun argomento avrebbe potuto convincere l'inquisitore. Forse solo quel bacio poteva rivelare all'inquisitore qualche cosa della realtà profonda di Dio. Il bacio di Dio, Dio come bacio, solo come bacio Dio poteva toccare in qualche modo il cuore dell'inquisitore. La seconda associazione è il bacio di Francesco a un lebbroso. Questo è raccontato nella seconda vita di Francesco, scritta da Tommaso da Celano. Vi leggo questo breve brano. Fra tutti gli orrori della miseria umana, Francesco sentiva ripugnanza istintiva per i lebbrosi. Ma ecco, un giorno ne incontrò proprio uno, mentre era a cavallo nei pressi di Assisi. Ne provò grande fastidio e ribrezzo, ma per non venir meno alla fedeltà promessa, come trasgredendo un ordine ricevuto, balzò da cavallo e corse a baciarlo. E il lebbroso, che gli aveva steso la mano come per ricevere qualcosa, ne ebbe contemporaneamente danaro e bacio. Subito risalì a cavallo, guardò qua e là, la campagna era aperta e libera, tutta attorno da ostacoli, ma non vide più il lebbroso. Pieno di gioia e di ammirazione, poco tempo dopo volle ripetere quel gesto, andò al lebbrosario e, dopo aver dato a ciascun malato del danaro, ne baciò la mano e la bocca. E conclude: così Francesco preferiva le cose amare alle dolci e si preparava virilmente a mantenere gli altri propositi. Questo racconto lo si trova anche, con leggere modifiche, in altre fonti francescane. Che cosa dice riguardo al nostro tema? E anzitutto, come intendere la conclusione del racconto, là dove si dice che Francesco preferiva le cose amare alle dolci? Come lo dobbiamo intendere? Perché le preferiva? Per masochismo? Perché la sofferenza è preferibile alla gioia proprio da parte di colui che ha cantato come nessun altro la perfetta Letizia? Non credo che sia per masochismo che Francesco preferisse le cose amare alle dolci. Credo piuttosto che preferisse le amare per trasformarle in dolci. Non dunque per provare masochisticamente gioia nella sofferenza, come se la sofferenza fosse la gioia, ma per cambiare la sofferenza in gioia, come vediamo accadere nell'incontro con il lebbroso. Rispetto a questo incontro farò quattro osservazioni. La prima: non so se avete mai visto un lebbroso in vita vostra. Io l'ho visto in India, sia per la strada sia in un lebbrosario. Ora, la malattia della lebbra naturalmente ha molte fasi e può presentarsi in molti modi. All'inizio è semplicemente una macchia sulla pelle, come una specie di scottatura, ma poi nelle forme più acute, nelle forme più avanzate, è veramente un disfacimento della carne. Un disfacimento della carne, cioè cade a pezzi, una cosa spaventosa, una cosa terribile. Io capisco perfettissimamente la reazione di Francesco, che sentiva ripugnanza istintiva per i lebbrosi, alimentata anche naturalmente dalla paura del contagio, perché la lebbra è contagiosa. Quindi la prima cosa da fare è evitare il contatto, ecco, tenersi alla larga dal lebbroso e tenere il lebbroso alla larga. E questo è anche il significato, diciamo, la ragione della creazione dei lebbrosari, che erano sì naturalmente luoghi di cura in qualche maniera per questi lebbrosi, ma anche un modo di isolare, un modo di emarginare, un modo di ghettizzare. E anche nei racconti evangelici avete notato che i lebbrosi sono sempre tenuti ai margini del villaggio, appunto per isolarli e segregarli. Dunque, la prima osservazione è che Francesco reagisce come reagiremmo noi, né più né meno, istintivamente. La seconda osservazione è questa: il lebbroso tende la mano verso Francesco nella speranza che egli lasci cadere una moneta o un pezzo di pane nella sua mano vuota. Questo è il massimo a cui può aspirare. Il lebbroso ha accettato il suo destino di emarginato, sa di essere condannato alla solitudine, a una specie di morte civile, ma almeno l'elemosina gli permetterà, se non di vivere, almeno di sopravvivere. Egli sa che nessuno lo bacerà mai, non solo, ma che nessuno stringerà mai la sua mano vuota in attesa della moneta. Cioè, il lebbroso ha accettato il suo destino di morte civile. La terza osservazione: il lebbroso riceve la moneta che sperava di ricevere, e questo gli sarebbe bastato. La moneta era tutto quello che chiedeva, tutta la sua speranza, che in questo caso è stata esaudita. Ma ecco che accade l'imprevisto, per non dire l'impossibile. Francesco balzò da cavallo e corse a baciarlo. Può darsi che anche per il lebbroso quello fosse il primo bacio della sua vita, come per l'inquisitore, comunque certamente il primo bacio della sua vita di lebbroso. Un bacio che non guarisce il corpo, ma guarisce certamente la sua anima. In che senso? Nel senso che quel bacio contiene un messaggio, e il messaggio possiamo esprimerlo così: non sei così brutto che non ti si possa baciare. Oppure sei più bello della tua malattia. Questo credo è l'Evangelo che sta dentro quel bacio, che è letteralmente bacio di Dio, Dio come bacio. Anche qui dobbiamo ripetere quello che ho dimenticato di dire dell'inquisitore, del bacio di Gesù all'inquisitore, ma lo dico adesso anche in questo caso: Dio non è un bacio, è quel bacio. Il bacio ha un lebbroso come se fosse sano, il bacio al figlio il prodigo come se non fosse mai, non avesse mai abbandonato la casa, il bacio a un peccatore come se fosse giusto, il bacio a un empio come se fosse santo. Dio è questo bacio, non un bacio qualunque. E questo è senza dubbio il significato di quella singolare notazione del racconto Francesco subito dopo il bacio: risalì a cavallo e, dice il testo, guardò qua e là. La campagna era aperta e libera tutto attorno da ostacoli e non vide più il lebbroso. Perché? Forse che il lebbroso si era nascosto, ma non si poteva nascondere. La campagna era tutta libera e priva di ostacoli. No, non è il lebbroso che si nasconde, ma è Francesco che non vede più il lebbroso perché vede il prossimo. Non vede più il lebbroso da rispetto a cui provare ribrezzo, ma vede il prossimo da amare. È cambiato lo sguardo di Francesco. Ecco perché non vede più il lebbroso, non vede più quell'uomo come lebbroso, lo vede appunto come prossimo che suscita amore, mentre prima era il malato che suscita orrore. C'è una bella frase di Lutero che dice: non è che Dio ci ama perché siamo belli, ma siamo belli perché Dio ci ama. Sei più bello della tua malattia. Questo è il bacio di Dio. E l'ultima osservazione è questa: come avete sentito, ci sono due Francesco in questo racconto. C'è il Francesco istintivo, che davanti al leproso prova ribrezzo, e l'altro Francesco che lo bacia. C'è un Francesco naturale e c'è un Francesco cristiano. Sono due Francesco molto diversi che reagiscono e agiscono in due modi addirittura opposti. Il Francesco cristiano fa delle cose che il Francesco naturale non avrebbe mai e poi mai sognato di fare. Questi due Francesco sono uniti in un'unica persona, tutti e due insieme, tutti e due in lotta uno con l'altro dentro l'unica persona, Francesco di Assisi. Anche noi siamo due. C'è in noi un io naturale, istintivo, che agisce e reagisce, ragiona e parla in un certo modo, e c'è un io cristiano che agisce, reagisce, ragiona e parla in tutt'altro modo. Anche in noi c'è il vecchio io che discende da Adamo e il nuovo io che fa riferimento a Gesù. Anche noi, come Francesco, siamo due in un'unica persona. Anche la nostra vita, come quella di Francesco, è un campo di battaglia tra il vecchio uomo, il vecchio io, che avrebbe dovuto essere affogato nelle acque del battesimo, ma come dice Lutero, ha imparato a nuotare e quindi si è salvato. E quindi la nostra vita è, come vediamo bene in questo specchio, è appunto un campo di battaglia. Qui nel nostro episodio vince il Francesco cristiano, tanto che poco tempo dopo vuole ripetere il gesto, non si accontenta più di baciare un lebroso, va in un lebrosario, dà del denaro a tutti e bacia tutti, non solo le mani, ma le mani e la bocca. E questo a sua volta, che cosa vuol dire? Vuol dire che non solo il lebroso è stato baciato da Francesco, o meglio, è stato baciato da Dio attraverso Francesco, ma anche Francesco è stato baciato da Dio. C'è un bacio invisibile che sta dietro e dentro il bacio visibile. Francesco bacia perché è stato baciato. E vengo alla terza associazione, l'ultima. Bernardo di Chiaravalle, abate di Clairvaux, vissuto dal 1093 al 1153, grande predicatore, purtroppo anche delle crociate, un uomo molto contraddittorio questo Bernardo, però diede dei buoni consigli al Papa Eugenio, gli scrisse un'opera dedicata a lui proprio per invitarlo a rinunciare a quella che era la grande desiderio, la grande aspirazione del papato di quel tempo, e cioè di essere dominatore del mondo, di avere l'impero su tutto il mondo e di avere sotto di sé anche l'imperatore cristiano. Bernardo consigliò al Papa di rinunciare a questa, a questo desiderio, e tra le altre cose sviluppò una mistica di Gesù terreno, del Gesù uomo, contemplando soprattutto le sue sofferenze, e questa mistica la espresse in modo insuperabile, diciamo così, nel suo commento al Cantico dei Cantici, interpretando, come sapete probabilmente, interpretando questo inno, questo cantico, interpretandolo come il dialogo dell'anima innamorata dello sposo celeste che è Gesù Cristo. Naturalmente è impossibile qui riprodurre anche solo in parte il ricchissimo commento, un numero spropositato di sermoni ha scritto su questo Cantico dei Cantici. Io vi dico soltanto quello che è il contenuto, anzi una parte del contenuto del sermone numero 2, perché il sermone numero 1 è dedicato tutto a questo discorso. Il Cantico dei Cantici lo possono capire soltanto praticamente i monaci nel massimo della loro vita spirituale. Anche un monaco appena, diciamo, appena fatto monaco non ce la fa, non ce la fa, non parliamo di tutti gli altri. Cioè è praticamente questo cantico è incomprensibile a tutti, tranne che a coloro che hanno raggiunto il vertice della vita spirituale, che nella mentalità del secolo era raggiunto sempre dai monaci. Il monaco era il prototipo del cristiano, ma non qualunque monaco, neanche, no, soltanto quelli che erano al top della loro maturazione spirituale. Soltanto loro riescono a capire il Cantico dei Cantici, coloro cioè che hanno domato la carne e l'hanno assoggettata allo spirito attraverso l'esercizio della disciplina. E nel sermone 2 interpreta l'incipit del cantico, mi baci egli, è la ragazza innamorata che aspira, desidera essere baciata dal suo amante, e dice mi baci egli dei baci della sua bocca. Bernardo osserva che si tratta di baci al plurale e non di un solo bacio, sia pure prolungato, come potrebbe anche essere. No, sono baci al plurale, e sono tutti baci sulla bocca, perché dice ci sono baci di varia natura, si possono baciare i piedi, si possono baciare le mani, si può baciare la fronte, ma questi sono i baci di Dio, diciamo così, sono tutti sulla bocca. E allora quali sono questi baci? Lui ne individua 4, io ve ne dico solo 2, tanto per dar l'idea. Allora dice il primo bacio, qual è? Il primo bacio, è, perché questo è un'invocazione, mi baci egli, ecco, dei baci della sua bocca, è una preghiera, è un desiderio che diventa invocazione. Allora dice: il primo bacio è quello dei santi e dei profeti dell'Antico Testamento che aspirano, desiderano essere baciati dal Messia, sostanzialmente. Quindi è l'invocazione della venuta del Messia e di poter ascoltare la parola del Messia direttamente da lui. Ma oltre che i santi e i profeti dell'Antico Testamento, anche i fedeli che hanno raggiunto naturalmente la maturità spirituale necessaria, anche loro non si accontentano più delle parole dei profeti, desiderano che sia Gesù stesso a parlare, cito, che egli non mi parli più in loro e per mezzo di loro, dei profeti, ma mi baci egli stesso con un bacio della sua bocca. Un bacio della sua bocca, sì, la sua parola vivente ed efficace è per me un bacio, non l'incontro delle labbra, ma l'effusione delle gioie, la rivelazione dei misteri, una singolare miscela, in qualche modo inseparabile, di luce dall'alto e della luce dell'anima. Ecco, questa miscela è quella da cui sgorga l'invocazione mi baci egli. Perciò a buon diritto non accetto più le visioni e i sogni, rifiuto le figure e gli enigmi, ne ho abbastanza anche delle apparizioni angeliche. Sicuramente il mio Gesù li supera tutti nettamente per il suo volto e la sua bellezza. È per questo motivo che non chiedo a nessun altro, angelo o uomo che sia, ma chiedo a lui solo che mi baci di un bacio della sua bocca. Questo è il primo bacio, il bacio desiderato dai profeti, dai santi dell'Antico Testamento, ma anche da ogni cristiano adulto che ha raggiunto la maturità e non si accontenta più di Isaia, non si accontenta più di Geremia, dei Salmi, eccetera, eccetera, di Giobbe. No, vuole avere la bocca di Cristo che lo bacia, vuole avere la parola di Dio direttamente da Cristo. Ma c'è poi un secondo bacio, unico ed esclusivo, che è Gesù Cristo uomo. Cito: ascoltatemi bene, dice Bernardo, se la bocca che dà il bacio è la parola che ha preso la nostra carne, ha assunto la nostra carne, se la bocca che riceve il bacio è questa carne assunta dalla parola, il bacio che proviene tanto da colui che lo dà quanto da colui che lo riceve è la persona stessa formata dall'unione della parola con la carne, è il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Perciò nessuno dei santi, sto sempre citando, nessuno dei santi ebbe l'audacia di dire mi baci egli con la sua bocca, ma semplicemente con un bacio della sua bocca. Riservavano infatti quel privilegio di essere baciati con la sua bocca e non con un bacio della sua bocca, riservavano quel privilegio all'uomo sul quale la bocca della parola si posò una volta sola e in modo unico, quando la pienezza della divinità abitò in lui corporalmente. Felice bacio nel quale non è una bocca che si posa su un altro, ma è Dio che si unisce all'uomo. Nel rapporto tra l'uomo e la donna, il contatto delle labbra significa l'abbraccio delle anime, qui invece l'alleanza delle nature, divina e umana, associa la carne umana, le cose umane a quelle divine. Dunque, il secondo bacio è Gesù Cristo stesso. Poi ce n'è un terzo, poi ce n'è un quarto, ma lasciamo perdere. Perché avete capito, credo, da queste citazioni, qual è il tenore generale di questo discorso. E io mi sono posto la domanda: perché Bernardo ritiene di dover leggere così il Cantico dei Cantici? Evidentemente perché non è in grado di vedere un possibile rapporto tra Dio e il dialogo di due amanti, come è il Cantico dei Cantici. L'impossibilità di vedere il rapporto di Dio con il dialogo di due amanti, il desiderio struggente che hanno uno dell'altro, la gioia stupita che si scambiano nella scoperta della bellezza e perfezione dei loro corpi, ciascuno racconta la bellezza del corpo dell'altro. Ecco, Bernardo non vede un possibile rapporto, cioè non vede quello che in termini moderni possiamo chiamare il rapporto tra Dio e l'eros, cioè per Bernardo soltanto l'erotismo religioso ha a che fare con Dio, cioè soltanto se tu trasformi il discorso di due amanti come metafora, come parabola, come allegoria del rapporto tra l'anima e Cristo, tra Dio e l'uomo, soltanto così riesci a vedere un rapporto tra Dio e l'eros. Ma è proprio necessario, mi chiedo, e se volete vi chiedo, è proprio necessario negare l'eros, sublimandolo in chiave religiosa, invece di accettarlo come parte della buona creazione di Dio. Parte certo caduca, come tutto ciò che ha creato, ma pur sempre cosa bella e buona, voluta e creato da Dio, come tante cose belle che fanno parte della creazione. Voi sapete, e l'abbiamo sentito e lo sentirete ancora parlando di Dio come bacio, che Dio è amore. Allora questa parola amore noi ne abbiamo solo una, invece la lingua greca ne ha tre. Che noi siamo costretti a tradurre sempre con amore, ha la parola agape, che è diciamo l'amore che si dona, ha la parola eros, che è l'amore che desidera, l'amore passione, l'amore che prende, che afferra, e ha l'amore, e ha la parola filia, che vuol dire amicizia, l'amore, amicizia. Allora, quando nel Nuovo Testamento l'Evangelista Giovanni dice che Dio è amore, come sapete dice che Dio è agape, non dice che è eros. Dio è agape. Ma ha creato Eros. Eros è una creatura di Dio, non è Dio. Eros non è divino, è umano, ma non è neppure diabolico, è una creatura di Dio. Che è agape, non è eros, ma crea eros. Il commento di Bernardo rivela la sua incapacità di vedere Dio nelle realtà naturali. Lui lo vede solo nelle realtà soprannaturali. Ma Gesù stesso ci ha insegnato che Dio è sì colui che perdona il peccatore, ma è anche colui che riveste il giglio del campo con un vestito più bello di tutti i più bei vestiti del re Salomone. È anche colui che nutre il passerotto che si vende per 2 soldi. In fondo, il cantico è un grande inno alla bellezza. Come sei bello, amico mio, dice la ragazza. Come sei bella, mia colomba, dice il ragazzo. L'amore rende tutti poeti, diceva Platone. Perché? Perché l'amore rende tutti belli e desiderabili. Certo, è una bellezza che passa, una bellezza provvisoria, ma io credo che Dio si occupi tanto delle cose eterne quanto delle cose provvisorie e caduche. C'è però un pensiero di Bernardo che vorrei accogliere e con esso concludere. Lui dice: Gesù è il bacio di Dio all'umanità, e in lui e con lui Dio ha baciato la carne dell'uomo, in lui siamo tutti baciati da Dio. Grazie.
Grazie. Grazie professor Ricca. Paolo, per questa sapienza aperta e accessibile. Che ci è entrata dentro dandoci strumenti preziosi.
Io vi ringrazio per l'applauso, vi ringrazio anche per la pazienza dell'ascolto, perché è certo anche una certa fatica parlare, ma forse è una fatica ancora più grande ascoltare. E mi ricordo un piccolo episodio. Voi conoscete sicuramente una persona, un personaggio straordinario che si chiama, come si chiama quello? Quell'ebreo, ebreo cristiano che ha scritto dei libri, lui ama molto i gatti, gli animali. Ecco, Paolo De Benedetti. Paolo De Benedetti. Allora, quando ero decano della facoltà di teologia, cioè preside a Roma, un giorno l'ho invitato, però gli ho detto: guardi che io glielo dico prima, noi purtroppo non abbiamo tanti mezzi, quindi non possiamo dare un fiore, diciamo una cosa, possiamo ospitarla quanto vuole, può stare a Roma una settimana, due settimane a spese nostre, è benvenuta, ma non possiamo, non abbiamo i mezzi per dare un omaggio come meriterebbe, no? E lui mi ha detto: non me lo dica, perché tutte le volte che io parlo, alla fine vorrei, diciamo mi danno qualche cosa, eccetera, eccetera, alla fine vorrei andare alla porta e dare a tutta la gente qualche euro, perché ha avuto la pazienza di ascoltarmi.
Professore, mi permetta di farle solo un'ultima domanda, perché come dicevo prima, qualche spicciolo di cronaca teniamolo pure, anche se poi il respiro deve essere più largo. Lei è rappresentante importante della Chiesa Valdese, a noi è piaciuto in questi giorni dare un respiro davvero largo con i nostri ospiti. La Chiesa Valdese proprio nelle settimane scorse ha avuto un incontro molto importante con Papa Francesco, e so che lei era presente.
Sì, beh, è stata una cosa straordinaria. Io mi dicevo a me stesso: sono fortunato di aver visto una cosa del genere, non avrei mai immaginato nella mia vita di vivere una cosa così, mai, perché noi, non so se lo sapete, ma ve lo dico io, non c'è nessuna istituzione che ci ha voluto tanto male come il papato. Quindi da otto secoli, no, non da ieri, capito? E quindi c'è tutto quello che potete immaginare. Però lì è successo qualcosa di nuovo, radicalmente nuovo, non solo perché il Papa è venuto da noi, di solito si va dal Papa ad limina apostolorum, come si dice, ma è venuto da noi con grande semplicità, senza nessuna diplomazia, senza nessuna formalità, era seduto su un palco come questo. Di solito quando c'è il Papa c'è sempre un posto un po' riservato, cioè un po' più in alto, un po' diverso, ecco, almeno una sedia un po' diversa, invece erano tutte uguali, 4-5 sedie, era lì, con una semplicità, e ripeto, una informalità straordinaria, e soprattutto la cosa più importante è che ha chiesto perdono a nome della Chiesa. Lui ha detto: a nome della mia Chiesa vi chiedo perdono. Non era mai successo, perché Giovanni Paolo II in occasione del Giubileo ha chiesto perdono a mezzo mondo, ma sempre per i figli della Chiesa che hanno sbagliato, mai la Chiesa, per carità, la Chiesa è santa, la Chiesa non sbaglia mai. E invece questo Papa, per la prima volta, ha detto: a nome della mia Chiesa, perdonateci. Una cosa E poi il paradosso, naturalmente è un paradosso questo, perché noi, cioè quelli che dovrebbero perdonare non siamo noi, ma sono le vittime di ieri, che non possono più perdonare. Però, cosa vuol dire allora, dato che tu mi chiedi di perdonare per i roghi dei miei antenati, ma sono loro che sono, io con te non, anzi, siamo amici, siamo fratelli, ci sediamo insieme allo stesso tavolo, allora non è che io ti posso perdonare per loro, il perdono non è, deve essere sempre così. Ma che cosa vuol dire allora? Vuol dire una cosa fondamentale, cioè vuol dire che io mi distanzio da quella storia, non la voglio più continuare, voglio cominciare con te una storia nuova, una storia diversa. Ecco. Allora questo fa venire la pelle d'oca, fa venire la pelle d'oca, perché allora è anche una sfida, voi capite? Una sfida, cioè se questo è vero, io credo che sia vero, cioè se questo è quello che la sostanza del discorso è questo qua, io voglio cominciare con te, dopo 800 anni di una storia infelice, negativa, insanguinata, voglio cominciare con te, nella continuità dell'istituzione papale, perché è pur sempre un papa. Voglio cominciare con te una storia nuova, allora io, è una bella sfida per me di credere che questo sia possibile, e questo adesso è il nostro compito, quindi abbiamo anche un compito molto altrettanto serio, diciamo, davanti a noi, ma speriamo che lo Spirito ci aiuti a credere nella possibilità del nuovo.
Grazie. Paolo Ricca.